Vuole. Allora, la prima lettura, tratta dalla prima lettera ai Corinzi, ci presenta una situazione un po' intricata che parla di litigi, parla di malcontento all'interno della comunità. Però la cosa che mi ha colpito è che per due volte nella lettura si parla di santi, viene usato il termine santi. A un certo punto Paolo dice: non sapete che i santi giudicheranno il mondo. E allora mi è venuto in mente di riflettere un momento prima di passare al Vangelo su questo termine, il termine santi. Chi sono i santi? Noi pensiamo ai santi del calendario, di solito infatti ogni giorno ha più di un santo e noi ci appelliamo ai santi, li preghiamo, va bene. Però secondo la scrittura tutti noi siamo destinati a diventare santi. La prima lettera di Pietro dice: siate santi perché io sono santo, e quindi c'è proprio una vocazione per tutti alla santità. E allora cosa vogliamo fare? Finire tutti sul calendario? Magari, ecco, magari poi faremo questo. Però in realtà l'essere santo che cosa implica? L'essere messo da parte per Dio, quindi essere in un certo senso eletto. E la parola holiness, scusate la pronuncia terribile, però indica qualcosa di solido, qualcosa di robusto, qualcosa di ben piantato, cioè che affonda delle vere e proprie radici nel terreno. Quindi il santo è colui che affonda le proprie radici nel terreno, quindi quello che prende l'acqua dello spirito anche in profondità, e mette rami, mette foglie, quindi diventa un albero. Mi viene questa immagine, no? Dell'albero piantato dal padre, per ricordare che tutti gli alberi piantati dal padre resistono, quelli che non sono piantati vengono sradicati. Ed è una persona che, pur vivendo nel mondo, non è del mondo. Quindi tutti noi viviamo nel mondo, ma siamo, e quindi siamo immersi nella nostra quotidianità, nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, nelle nostre amicizie, in quello che succede nel mondo, ma siamo chiamati a non seguire le dinamiche del mondo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo isolarci? Assolutamente no. Dobbiamo vivere nella nostra realtà cercando il regno di Dio e la sua giustizia, no? Quello che diciamo. E il regno di Dio non è la realtà ultraterrena dell'inferno, del paradiso, questo non ci interessa poco, ma è proprio la dimensione spirituale nella nostra vita. E questa ricerca si ottiene cercando di imitare Cristo, di arrivare ad essere imitatori di Cristo. E in che cosa Cristo ci invita ad imitarlo? È vero che dice: voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io, parlando di quello che possiamo fare mettendo in atto tutti i nostri carismi. Ma in realtà l'unico frangente in cui Gesù ci ha espressamente detto di imitarlo è quello del servizio. Il servizio che si esplica nella lavanda dei piedi, di cui si parla nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, e che sostituisce nel Vangelo di Giovanni l'istituzione dell'Eucaristia. È proprio quindi nell'imitazione di Cristo, a partire dal servizio ai fratelli, cominciando dalla parte più sporca, proprio perché i piedi erano la parte più sporca in quanto si camminava scalzi o al limite coi sandali, quindi dalla parte più sporca vuol dire non aver paura di andare incontro a nessuno, quindi bollando con una realtà una persona come negativa o comunque come qualcosa che noi non possiamo non contaminare con la nostra luce. Se noi veramente ci rivestiamo di Cristo non possiamo avere paura di nessuna oscurità, di nessuna tra virgolette negatività, che in realtà non esiste negli altri, no? E questo essere imitatori a partire dal servizio si ottiene proprio seguendo quella che è la via principale che viene esplicitata in Paolo nella lettera ai Corinzi, capitolo 13. Si parla proprio della via dell'amore, famose 15 perle dell'amore, che non è l'amore inteso come eros o come filia, eros l'amore fisico, filia quell'amore di amicizia che ti dà quanto ti do, ma l'inteso amore come agape, che è l'amore di Dio, che ama perché ama, a prescindere dalla risposta che viene data. Quindi le famose 15 perle dell'amore, che sono declinate tra l'altro nel libro Sposta l'armadio, che è stato edito dalla fraternità di padre Giuseppe. E quindi queste 15 perle, che si parla appunto dell'amore paziente, non si vanta, non si gonfia, non ha orgoglio, eccetera, non è invidioso, qui ci sarebbe tutta una lunga catechesi, che però è una, chiaramente una via, non è una, chiaramente una partenza, ma è una finalità, è un arrivo, cioè è tutta una strada da percorrere durante tutta la nostra vita. Però più si percorre questa via dell'amore, più ci si avvicina, si è simili a Gesù e quindi si esplica la propria vita proprio nel servizio, nel nostro quotidiano, a partire da dove siamo messi, più ci avviciniamo ad essere simili a Cristo e quindi abbiamo il suo pensiero, il pensiero di Cristo, e quindi siamo atti a giudicare il mondo, come ci dice Paolo. E il giudizio che possiamo dare come santi non è certo il giudizio umano che condanna se ti sei comportato male, che assolve se ti sei comportato bene, ma che è un giudizio che parte proprio dalla misericordia che implica nel cuore, che è implicita nel cuore di Dio. Una misericordia che certo giudica il peccato, giudica il male, ma che ama e accoglie comunque il peccatore, o comunque colui che causa, come, tornando alla prima lettura, quella di cui parla Paolo, la discordia all'interno della comunità, comunque il conflitto, che è comunque generato, certo, da una persona, ma che noi possiamo pensare parta da situazioni di oscurità, da situazioni di ferite, da questi spiriti che agitano la persona e che non sono lo Spirito Santo, che comunque è presente in ogni persona, anche se a volte legato. L'essere comunque santi e vedere le cose con gli occhi di Dio, giudicare con gli occhi di Dio, porta proprio a condannare ciò che è male, ma ad assolvere e ad accogliere la persona che lo commette. Quindi ecco questo cosa vuol dire, penso, giudicare, essere santi per poter giudicare il mondo. Quindi questa via della santità è una via che tutti noi siamo proprio invitati, e non è un optional, è una prerogativa dell'essere cristiano il percorrere la via della santità. Altrimenti potremmo esercitare carismi, potremmo esercitare talenti, potremmo fare tutto il cammino che vogliamo, ma ricordiamoci, Paolo dice, saremmo come un cembalo che tintinna o che suona a vuoto. Quindi il carisma viene dato, poi sarebbe qui un'altra catechesi, ma non è il caso, viene dato a tutti, perché tutti vivano secondo il carisma ricevuto, non c'è chi ha un carisma e chi non ne ha. Tutti li abbiamo, siamo qui anche per scoprirli, per metterli a servizio. Ma il servizio che noi facciamo può essere buono per i nostri fratelli, perché se abbiamo un carisma il Signore è fedele, lo Spirito è fedele, quindi il carisma agisce indipendentemente da noi, ma siamo noi che se non lo esercitiamo a partire appunto dall'amore siamo dei cembali che tintiniamo, quindi facciamo crescere gli altri ma noi restiamo al palo. Di fatto è questo. E nel Vangelo invece si parla di elezione, è un po' la stessa cosa, no? I santi sono eletti, tutti noi siamo eletti, perché non siamo noi che abbiamo scelto, ma Lui che ha scelto noi, così come gli apostoli sono stati scelti da Gesù dopo una notte di preghiera, tra l'altro, quindi lo stesso Gesù, che è figlio del Padre, non è che si mette a scegliere così a casaccio, ma si dice proprio che sale sul monte, quindi si eleva il monte, il primo piano, quindi la necessità sempre di elevarsi prima di fare qualcosa a livello, a piano terra, quindi una notte di preghiera per poter scegliere i dodici. I dodici, mi piace ricordare che, sapete, sappiamo che nella Bibbia i numeri hanno tutti un significato, il 12 è proprio il numero dell'elezione, quindi questi 12, questi personaggi che vengono scelti sono eletti, sono proprio scelti da Gesù, anche se tra loro c'è proprio scritto Giuda che poi lo tradisce. Quindi al di là della preghiera, al di là di tutto, poi esiste la libertà personale, quindi anche all'interno della comunità di elezione c'è sempre la libertà personale di chi non ha saputo avere lo stesso pensiero, il pensiero di Cristo, e alla fine è arrivato a tradirlo, anche se, come è già stato ripetuto più volte, non è Giuda l'unico traditore, ma tutti in fondo lo sono, perché nell'elenco Pietro il primo, Giuda l'ultimo, Pietro ha tradito esattamente come Giuda, semplicemente ha incontrato lo sguardo di misericordia di Gesù che gli ha impedito poi di fare cose peggiori e di redimersi. Al di là di tutto, quindi, dopo una notte di preghiera vediamo questa elezione dei dodici. E Gesù forma la sua comunità, di questo abbiamo già parlato quest'anno in parecchie occasioni, questo è l'anno zero, l'anno dell'amicizia, e più volte si è parlato di questa comunità, noi siamo comunità. Gesù in fondo avrebbe potuto fare tutto da solo, non aveva bisogno dei dodici, non aveva bisogno di nessuno, avrebbe potuto fare il guru, il maestro, mettersi più in alto degli altri, invece ha voluto una comunità, e una comunità di amici, l'abbiamo ripetuto più volte, gli amici quindi sullo stesso piano. Una comunità in cui c'era uno scambio, non erano tutti uguali, non erano tutti omologati. Abbiamo ripetuto più volte che i membri della comunità di Gesù, a parte che qui vengono citati 12 uomini, ma sappiamo benissimo che c'erano anche le donne a seguito, che cita Luca nel capitolo 8, ma questi uomini erano tra loro di indole assolutamente diversa. C'erano quelli più meditativi come Natanaele, c'erano quelli più, diciamo, peperini come Giacomo e Giovanni, c'era Andrea che era più saggio, c'era Pietro che a volte aveva la testa dura, c'era quello che collaborava con i romani e quello che li odiava. Insomma, erano comunità di diversi tra loro, ed è questa la bellezza. È vero, noi diciamo che gli amici sono custodi dell'anima ed è bellissimo, però a me piace sottolineare che questo fatto, no? Il fatto che comunque l'amicizia a volte si esplica proprio nella diversità. E all'interno della comunità di Gesù c'era questa diversità, c'era questa eterogeneità che non ha impedito a questi di lavorare insieme per la costruzione del regno. Quindi Gesù sceglie i dodici e poi si dice chiaramente che durante la sua giornata scende in un luogo pianeggiante. Quindi dopo essersi elevato per pregare il Padre, per poter scegliere i dodici, scende a livello degli altri. Mi piace questa cosa, luogo pianeggiante, vuol dire che si mette allo stesso livello delle folle che vengono ad ascoltarlo. Quindi ancora una volta non si pone su un piedestallo, come il guru, come quello che sa fare tutto, quello che non deve chiedere mai, ma si mette a livello degli altri. E lì predica, e lì parla, e le folle hanno bisogno di lui. Si parla della folla, la folla non ha sempre una connotazione negativa, positiva, la folla non sempre è positiva, ma qui sta proprio ad indicare il fatto che c'erano tante persone. E in un altro passo ti dice che in Israele erano pecore senza pastore, anche se sappiamo che di sacerdoti in Israele ce n'erano un'infinità, perché l'essere sacerdoti era una professione e i figli diventavano sacerdoti come i padri. Però in realtà non davano quello di cui le persone avevano bisogno, un po' quello che succede anche oggi, non sempre le chiese sono piene, perché non c'è quello che si cerca. Però la spiritualità è insita nelle persone, anche se qui è proprio ben sottolineato che le persone che seguivano Gesù avevano bisogno. Erano malate, erano possedute da diversi spiriti, erano dipendenti, quindi avevano bisogno di qualcuno che li aiutasse. Quindi accorrevano per essere guarite, accorrevano per essere liberate, così come succede in molti nostri gruppi, le persone che arrivano perché hanno bisogno, e non c'è da scandalizzarsi, perché succedeva così anche ai tempi di Gesù. E tutto il ministero di Gesù parte dallo spezzare la parola, dal predicare il Vangelo. Quindi dalla predicazione comincia un processo di guarigione e un processo di liberazione. E c'è proprio scritto che la parola guariva e liberava chi ascoltava, e tutti cercavano di toccarlo, perché da lui usciva una forza che risanava tutti. Quindi Gesù libera, Gesù guarisce. Noi sappiamo, e lo abbiamo sperimentato e continuiamo a sperimentarlo oggi, siamo qui per questo, che la forza di liberazione, la forza di guarigione che scaturiscono da Gesù c'erano 2000 anni fa e ci sono anche oggi. E quindi ancora noi siamo qui per pregare per la nostra liberazione, per la nostra guarigione, per la liberazione e la guarigione delle tante persone che si raccomandano alle nostre preghiere. Perché non ricordiamocelo, questo è il primo compito, il primo ministero di questo gruppo. E allora questa sera, dopo un canto, le persone, siamo in pochi del pastorale presenti, imporranno le mani a chi vorrà per pregare per la guarigione, chiaramente facendoci canali di grazia di quello stesso Spirito Santo che libera e guarisce. Amen.